radio. Cambiamo argomento, passiamo a Dazi, BRICS, UE e USA, il grande gioco del capitalismo degli anni 20. Si è appena concluso il vertice dei BRICS, quelli che Trump definisce i suoi peggiori nemici, e grazie all'investitura di Trump e all'aura di autoeletti rappresentanti del sud globale, l'elite di questo insieme di paesi eterogenei, ma per lo più caratterizzati da autoritarismo, guerra ai poveri e violenza contro le opposizioni, si candidano a divenire il riferimento di chi ha smarrito da diversi decenni la bussola di un internazionalismo che si fondi sulla lotta e la solidarietà di classe. Nel contempo fervono le trattative sui dazi tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, mentre il 1 agosto, data di scadenza imposta da Trump, si avvicina sempre di più. Siamo collegati con Renato Strumia della Salca Cube, con il quale vogliamo provare a fare il punto su questi temi. Cominciamo dai BRICS, poi magari parliamo anche di dazi. Buongiorno Renato.
Sì, buongiorno a tutti. Ma direi che il vertice dei BRICS non ha riservato grandi sorprese, non la conferma, diciamo così, di una tendenza in atto, che questo sforzo comune di questi paesi, come dicevi tu, molto eterogenei, di trovare una linea comune che in qualche modo riesca a imporre il multilateralismo come criterio, diciamo così, di gestione delle controversie internazionali e come metodo di sviluppo, diciamo così, del sistema economico globale. È chiaro che l'atteggiamento di questi paesi è molto segnato dal fatto che non possono completamente sganciarsi dagli Stati Uniti e dall'Occidente per continuare a crescere, ma nello stesso tempo si rendono conto che sul piano strategico non può che crescere, diciamo così, uno scontro tendenziale tra le due componenti, diciamo così, di chi guida lo sviluppo economico mondiale. Gli Stati Uniti accentuano sempre di più il carattere predatorio, diciamo così, di gestione dell'economia. Rispetto a 70 anni fa non c'è più un consenso in qualche modo costruito sul fatto che l'impero pagava i conti anche dei paesi che dovevano ancora partire sulla strada dello sviluppo, ma è diventato soltanto un sistema di sfruttamento delle risorse degli altri. E anche le tensioni internazionali in qualche modo dipendono da questo, dal fatto che l'Occidente si rende conto sempre di più che lo sviluppo economico dipende da risorse, materie prime e capacità che tendono a essere concentrate nei paesi che si presentano come antagonisti, come contendenti, come alternativi. E quindi da questo punto di vista la crescita dei BRICS, che erano partiti in 4, poi sono diventati 5, poi sono diventati 10, e adesso hanno almeno un'altra ventina di paesi in coda che attendono di entrare, che hanno fatto richiesta di avvicinarsi e di entrare in questa sorta di consorzio che punta sostanzialmente a ridimensionare il ruolo del dollaro come valuta di scambio internazionale, a evitare, diciamo così, che vengano imposte politiche protezioniste come quelle basate sui dazi, e tendono a contestare l'egemonia politica di Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale e così via. Quindi da un lato cercano di dedollarizzarsi, anche se è un processo molto lento e graduale, dall'altro cercano di costruire delle istituzioni finanziarie come la nuova banca di sviluppo, che possano fornire un'alternativa ai paesi che non vogliono dipendere dai diktat del Fondo Monetario e della Banca Mondiale. Quindi da questo punto di vista il lavoro è molto lungo, il processo è lento, però la tendenza sembra tendenzialmente molto forte, ecco, molto orientata a costruire un sistema alternativo, e questo spaventa molto Trump, spaventa molto l'America, che non a caso ha minacciato dazi del 10% a tutti quelli che collaborano con i paesi BRICS, e a fronte di questo i principali paesi, a partire da Cina e Russia, tengono il punto e quindi sostanzialmente puntano a resistere a questa a queste imposizioni, basandosi sulla propria forza, basandosi sulla solidità del proprio modello di riferimento e anche sulla capacità attrattiva rispetto a, ai paesi del sud del mondo, in particolare Asia, America Latina e Africa, che hanno fatto nel corso di questi ultimi decenni molti importanti accordi commerciali con la Cina, proprio perché la vedono come una fonte importante di domande offerte, in sostanza. Quindi il commercio, l'interscambio è salito moltissimo sulla base di una tendenza inarrestabile che spaventa molto l'Occidente.
Spaventa l'Occidente per quale motivo? Nel senso che in qualche modo questa tendenza potrebbe mettere in difficoltà il sistema così come è stato congegnato finora, il sistema economico globale come sia stato congegnato finora?
Sì, sicuramente innanzitutto vengono attaccati i presupposti del dominio occidentale, quindi questi paesi chiedono per esempio un cambiamento di equilibrio a livello anche del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e quindi chiedono che venga dato un seggio al Brasile, chiedono che venga dato un seggio all'India, ad esempio, che rappresenta comunque una popolazione di oltre 1,4 miliardi di abitanti. Teniamo presente che se tutti i paesi che hanno chiesto di entrare venissero accettati, il sistema dei BRICS comprenderebbe una popolazione pari al 45% della popolazione mondiale e un PIL pari al 56% del prodotto interno lordo, quindi surclasserebbe ulteriormente il G7, come già sta facendo adesso, se inteso in termini di potere d'acquisto, e quindi avrebbe, diciamo così, un suo baricentro economico e finanziario molto, molto solido. È chiaro che in questo momento la Cina, che è il principale paese che guida questa compagine, perché da sola rappresenta oltre il 20% del PIL mondiale, tutti gli altri sono molto più indietro, l'India ha circa il 3,6%, Brasile e Russia hanno circa il 2%, tutti gli altri stanno sotto l'1%. Però se dovessero entrare il Messico, l'Indonesia, la Turchia e la Nigeria, insieme a una serie di altri paesi minori, il peso di questa compagine sarebbe sicuramente molto elevato, anche in termini di controllo di risorse di materie prime a partire dal petrolio, perché avrebbero circa il 40% del petrolio mondiale sotto il proprio controllo. E poi non trascuriamo il fatto che il platino, il palladio, le terre rare, quello che serve come materie prime nella transizione verso un sistema non più basato sull'economia fossile, sui combustibili fossili, sono prevalentemente concentrate queste sostanze, queste risorse in questi paesi, quindi di fatto all'Occidente cominciano a mancare elementi fondamentali strategici per il suo sviluppo, e quindi questo preoccupa molto le elite dei paesi dell'Occidente.
Ecco, ma in tutta questa partita, così come anche è accaduto per altre partite come quella sul riarmo, la debolezza che emerge in maniera più forte è quella europea, o sbaglio?
Sicuramente, il mondo si sta concentrando sostanzialmente attorno a due poli che sono Stati Uniti e Cina, gli Stati Uniti venderanno cara la pelle perché la fine della loro egemonia non sarà una vicenda rapida e indolore, sarà un processo molto lungo e secondo me contrassegnato da conflitti molto pesanti. La Cina non se la sente di raccogliere questa eredità imperiale e preferisce continuare a crescere sottotono, cercando di far emergere i propri punti di forza con molta gradualità. L'Europa è come schiacciata in mezzo a questi vasi di ferro, non ha sostanzialmente nessuna unità politica, non ha nessuna capacità militare autonoma e compatta, perché sono tutti sistemi nazionali che pensano soltanto a riarmarsi per favorire le proprie aziende, ma non certamente a cedere sovranità o coordinarsi con i sistemi militari di altri paesi, e in più è molto indietro sul piano dell'innovazione tecnologica, sui brevetti, su ricerca e sviluppo, su tutto quello che rende un paese capitalisticamente competitivo oggi. E quindi da questo punto di vista l'Europa è veramente una realtà fragile, politicamente inesistente, schiacciata, diciamo così, da un'egemonia americana ancora molto forte, che decide quando in Europa deve esserci la guerra, come nel caso dell'Ucraina, o quando bisogna tirarsi indietro lasciando agli europei l'immenso onere della ricostruzione. Siamo alla vigilia di una conferenza di Roma che dovrebbe progettare la ricostruzione dell'Ucraina. Non ci sono disponibilità, neanche quelle che si erano precedentemente espresse. Per esempio BlackRock, che aveva promesso 15 miliardi, si sta tirando indietro, e la Meloni è fortemente imbarazzata, perché ci sono tutti i presupposti perché questo meeting si trasformi in un fallimento, al di là delle solite dichiarazioni retoriche di facciata che non significano nulla in termini di impegni concreti di risorse finanziarie.
Beh, d'altra parte, da un lato la guerra è tutt'altro che finita, e anche se Trump continua a giocare a bussolotti è difficile che finisca rapidamente, anche perché queste sue caratteristiche ormai consolidate di guerra di posizione che non vedevamo dalla 14-18, per intenderci. E dall'altro, con ogni probabilità, se dovesse stabilizzarsi non tanto una tregua quanto un sostanziale blocco o rallentamento delle ostilità, come è avvenuto dopo il 14, credo che sarebbe comunque una tregua armata con settori di popolazione spaccati in due, e questo sarebbe un altro aspetto. E poi l'Ucraina non ha un soldo per pagarsi la ricostruzione, quindi il business della ricostruzione dov'è? Chi lo mette in campo? O sbaglio?
No, effettivamente così. Non è un caso che Trump abbia premuto per un accordo sulle terre rare con l'intenzione di mettere anticipatamente le mani su quello che può avere un valore, no, di quello che si trova in Ucraina. Però ovviamente tutto questo deve essere sottoposto a un controllo territoriale, quindi l'incertezza che riguarda la fine della guerra in Ucraina è proprio dove si fermerà la Russia, che sta vivendo le sue difficoltà, ma sta comunque continuando a espandersi e ad attaccare, anche perché ha una mole e un peso che sono ben diversi da quelli dell'Ucraina. Quindi di fatto una guerra della Russia contro la NATO, giocata soprattutto sul piano tecnologico con i droni, che è stato l'elemento che ha cambiato totalmente la fisionomia di questa guerra. Come sempre, le sperimentazioni sul campo danno degli insegnamenti duraturi anche per il resto delle strategie tattiche, strategiche, militari. L'Ucraina è alla frutta, però non si capisce bene come e quando possa essere lasciata al suo destino, e soprattutto se possa essere lasciata al suo destino, perché l'Europa sta cercando di premere perché resista fino all'ultimo, in modo da dare il tempo per potersi riarmare in una situazione di sganciamento degli Stati Uniti, minacciato e anche attuato, sembrerebbe ormai, perché la minaccia di Trump di non fornire più armi sembra stia diventando una realtà, seppure non immediata, ma comunque imminente. Quindi da questo punto di vista la strategia putiniana in qualche modo ha pagato. Le sanzioni non hanno funzionato come era ampiamente prevedibile, l'economia russa non sta certamente facendo le faville, i salti mortali, però tutto sommato non ha avuto quello schianto che molti avevano preconizzato, inserendo tutta una raffica di sanzioni che sono arrivate, se ricordo bene, fino al 17° livello. Non ha funzionato per disarticolare lo Stato russo, non ha messo in crisi il potere putiniano, e mentre invece sono andati in crisi molti sistemi politici occidentali, che di fatto, soprattutto a livello europeo, non riescono a trovare un punto comune per capire dove partire a, a costruire insieme una forza di deterrenza europea.
Ecco. E tutto questo poi si riverbera anche nella guerra dei dazi, che era l'altro punto del quale volevo parlare con te, perché il 1° di agosto è molto vicino. Se da un lato c'è von der Leyen che vola verso gli Stati Uniti, contemporaneamente ci sono i principali stati europei che si muovono un po' ciascuno a modo suo, con Meloni che dice accettiamo il 10%, però poi ciascuno di noi tratti per le proprie eccellenze, illudendosi di ricevere qualche buffetto sulla guancia in più da parte di Donald Trump e così via. Che partita si sta giocando?
Anche su questo gli stati europei vanno in ordine sparso, diciamo che i tedeschi giocano a, come dire, a fare i primi della classe, attuando un piano di riarmo davvero importante dal punto di vista finanziario, che sicuramente farà piacere all'industria militare americana. Tutti gli altri hanno degli atteggiamenti in qualche modo pronti a tradire la causa europea e pronti ad allearsi con gli Stati Uniti. In qualche modo un accordo secondo me ci sarà. Trump è estremamente imprevedibile, però alla fine ha già fatto l'accordo con il Regno Unito, l'ha fatto con la Cina, perché di fatto se non avesse, non l'avesse fatto, probabilmente gli scaffali di Walmart negli Stati Uniti sarebbero svuotati nell'arco di 2 settimane. L'ha fatto, o meglio, ha imposto dei dazi del 25% con Giappone e Corea del Nord. È presumibile che con l'Europa alla fine abbia una mano un po' meno pesante. Teniamo conto comunque che noi abbiamo uno squilibrio commerciale con gli Stati Uniti molto discutibile, nel senso che abbiamo un avanzo di quasi 200 miliardi sullo scambio di beni, ma abbiamo un disavanzo di 150 miliardi sui servizi. Quindi in realtà se noi andassimo ad applicare le stesse tariffe sull'importazione di telefonini, sistemi operativi e information technology sui beni che compriamo dagli Stati Uniti, penso che avrebbero, diciamo così, dei danni piuttosto significativi. Quindi credo che alla fine l'accordo con l'Europa si farà a livello globale, sicuramente ci darà dei danni, sicuramente comprometterà ulteriormente, diciamo così, le possibilità di crescita economica dell'Europa, ma non sarà letale, a mio avviso. Quello che si gioca veramente sono partite valutarie, finanziarie a più alto livello, e ad esempio la svalutazione del dollaro di fatto rappresenta un dazio molto elevato che è stato unilateralmente deciso dagli Stati Uniti senza che fosse neanche necessario negoziarlo con nessuno. Quindi già da questo punto di vista cominciamo ad avere un impatto significativo sia sull'occupazione sia sulla produzione, soprattutto dei beni e dei settori più esposti verso l'export, verso gli Stati Uniti.
Chiaro, ti ringrazio moltissimo e alla prossima.